Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Affidiamoci al Signore nel silenzio. Signore, questa nostra preghiera, accogli noi, ti affidiamo le nostre persone, fai di noi quello che tu vuoi, ci hai dato il tuo Figlio, lui ci ha dato l'esempio, lui ci ha aperto la strada, fa che sappiamo seguirla. Te lo chiediamo per lo stesso Gesù, tuo Figlio e nostro Signore. Amen. Allora, prendiamo, come dicevo già anticipato, quest'oggi ci fermiamo sul capitolo 25 di Matteo, versetti 31 e seguenti, l'ultima parte del capitolo 25. Testo che ci introduce, ecco, veramente nelle opere di misericordia corporale, no? Da cui appunto 31 e seguente, da cui hanno avuto ispirazione un po' la Chiesa, no? Nel richiamare appunto queste opere di misericordia corporale, più la settima, che invece fa riferimento al racconto di Tobia nell'Antico Testamento, cioè di seppellire i morti. In realtà sappiamo pure che poi nel tempo si sono anche aggiunte le opere di misericordia spirituale, ma in realtà leggendo questo testo ci accorgeremmo che non voleva essere un elenco definitivo, no? Ma devono essere piuttosto degli esempi. Ci fermiamo dopo. Adesso appunto lo leggiamo, poi ci fermiamo un po' in silenzio e poi riflettiamo su questo testo. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete avete fatto a me. Poi dirà a quelli che saranno alla sinistra: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato, assetato, o straniero, o nudo, o malato, o in carcere, e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi a supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Ecco, ci fermiamo un po' in silenzio per vedere su questo testo. Siamo di fronte a un testo molto significativo, no? Basta vedere anche il posto, perché il contesto, no? In cui è situato, no? Nel racconto del Vangelo, perché come potete vedere è alla fine, no? L'ultimo testo prima che incominci il racconto della passione di Gesù. Sono proprio le ultime parole di Gesù e di un discorso, non sono solo delle parole staccate, ma fanno parte di un discorso. Dopo c'è la passione di Gesù e prima c'è un lungo discorso che incomincia al capitolo 24. Quindi due capitoli, che è chiamato il discorso escatologico, una sintesi, no? È uno di quei cinque discorsi che ci sono nel Vangelo di Matteo. Nel Vangelo di Matteo ci sono cinque grandi discorsi, no? Che sono un po' come una raccolta, no? Una raccolta di detti, insegnamenti di Gesù, no? Non detti da Gesù tutti nello stesso momento, ma appunto l'Evangelista ha fatto queste raccolte, no? E per temi. E l'ultimo è proprio legato all'escatologia, cioè al tempo ultimo, all'orizzonte della nostra vita, della nostra esistenza. E quindi anche quello che dà senso a questa nostra esistenza. E si conclude con questo discorso, con tre parabole, anzi quattro, ce n'è una prima un po' più breve, no? Di un servo, no? Un servo che aspetta, è chiamato ad attendere il padrone che ritorna. E anche qui vedete, in questa si parla di servire. Rispondono gli ultimi, dice, quant'è che non ti abbiamo visto e non ti abbiamo servito? E anche lì, vedete, c'è un padrone che è assente, ma ritornerà. E come troverà questo servo? Sono quattro parabole bellissime, perché sono la sintesi poi di quei richiami che ci stanno prima, sul vegliare, sull'essere attenti, sul ricordarci che questa vita non è eterna qui, no? Eppure è così importante questo passaggio, perché in questa vita, ecco, orientiamo il nostro futuro. E poi sarà il Signore a colmare. E allora queste quattro parabole, la parabola delle 10 vergini, sempre nell'attesa, la sapiente attesa, l'olio, no? Vegliare nella notte, no? La preghiera. Poi la parabola dei talenti, mettere in gioco i propri doni. Quest'ultima, perché giustamente uno dice, beh, metto in gioco i miei doni, beh, oggi si parla tanto di realizzazione, no? Pure troppo, perché se questa realizzazione è solo per me e per la mia grandezza, come ci dice l'ultima parabola, finirà nel nulla. Su che cosa saremo giudicati? In che cosa consisterà il giudizio? Ecco, l'ultima parabola, che quindi diventa la parabola chiave per capire tutto il resto, attenzione. Su che cosa saremo giudicati? Allora, andiamo a leggere, no? Attenzione a questa parabola, perché ci viene qualche dubbio che sia proprio, no? I Vangeli, ecco, sono una riflessione e un annuncio che salda insieme ciò che appunto Gesù ha insegnato e ciò che la Chiesa, lo sto ripetendo tante volte, no? E ciò che la Chiesa apostolica ha capito e sta vivendo di quell'annuncio, no? Non sono solo le parole di Gesù, c'è anche il vissuto della Chiesa qui nei Vangeli, ed è bello questo. Non è contro Gesù, anzi, è come se ci venisse imboccato in qualche modo il cammino dalla prima chiesa, e se lo possono permettere, no? È la prima chiesa, è la chiesa apostolica, sono gli apostoli che ci stanno parlando. Perché dico questo? Perché questa parabola, in realtà, se la leggete attentamente, non so se Gesù l'ha proprio detta in questi termini, no? Quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Gesù non ha mai parlato di sé così. Gesù non si è mai messo sul trono, ce l'ha messo il Padre, ma dopo la morte. Il trono che sta per andare ad affrontare un altro, no? Non è proprio quello della gloria, no? E lui stesso non si è mai messo al centro. L'annuncio di Gesù era un annuncio rivolto sempre al regno del Padre, all'amore del Padre, alla conoscenza del Padre. E lui ne era il mezzo, certo. Lo strumento, il mediatore necessario, poi questo lo dirà chi? Gli apostoli hanno riconosciuto, dopo la resurrezione, che Gesù è
il colui che ci lega al Padre, il legame assoluto, unico, l'unico nome sotto la terra, sulla faccia della terra, con il quale possiamo essere salvati, dirà Pietro negli Atti degli Apostoli. L'unico nome.
Per cui questa parabola, vedete, riflette piuttosto la fede proprio della Chiesa, della comunità. Ma è una bellissima meditazione su come appunto questo Maestro e Signore ci accoglierà e che cosa ci farà entrare con Lui e nella Sua gloria, no? E allora, ecco, queste situazioni concrete che ci riportano con i piedi per terra al discorso della montagna, no? Che apriva il cammino di Matteo, no? Dove ci sono tante indicazioni concrete lì, no? Qui invece in questo discorso alla fine sono lasciate queste indicazioni concrete per dire, vedete, non dimenticate che l'attesa che vi sto chiedendo non è l'attesa, no? Passiva di chi sta lì e dice, ma aspettiamo che ritorni il Signore. No, non si sta con le mani in mano all'attendere il Signore. Anche perché sarebbe un'attesa, ancora una volta, egoistica. Per te. Per te che puoi attendere. Sapete, era nato anche nei secoli scorsi, nel 600, 700, no? Una corrente spirituale che si chiamava il quietismo, che diceva che appunto bisognava aspettare la fine del mondo, quindi aspettiamo. Se c'è di che mangiare puoi aspettare. In un bel palazzo c'è cioè, i servi che ti stanno certo che infatti era una corrente che era molto in voga tra i ricchi, solo un ricco può stare lì a aspettare che venga il Signore. Uno che deve pensare che deve mangiare ogni giorno non può stare con le mani lì a aspettare che venga il Signore, no? Ma c'è un altro modo che prepara questa attesa e questa venuta del Signore. Che sia Gesù o la prima chiesa, poco importa, è veramente così. Ci fa capire questo testo che saremo giudicati su un amore, ma un amore concreto, non l'amore sentimentale. Sentimento, dice, la commozione per chi soffre, no, devi fare qualcosa per chi soffre, basta che ti commuove, devi fare qualcosa, devi donare qualcosa di tuo, del tuo tempo, delle tue cose, di quello che sei, di te soprattutto, nemmeno le cose, perché il testo parla chiaro, non sono nemmeno le cose, è la tua persona che deve diventare dono. Alcune di queste non implicano un dono materiale, alcune sì, ma alcune sono riferite a un dono, no? Della tua persona, della tua presenza, della tua attenzione. E quindi, ecco, alcuni esempi. Ripeto, non era un elenco che voleva essere esaustivo, poi noi l'abbiamo fatto diventare 7 opere di misericordia, poi ci abbiamo aggiunto le 7 opere di misericordia spirituale, che sono delle piste, certo, preziose, importanti, beh certo, sono come dei segnalini, dici, ma vediamo a che punto siamo, no? Perché, no, un punto di verifica oggettivamente ci deve essere, beh, in qualche modo è come una verifica.
nelle scuole, no, nei gruppi, anche noi nei gruppi ecclesiali, oggi gli scout, quando programmiamo qualcosa, no, si programma, poi ci sono, si dovrebbe fare, no, quando si fa un progetto, poi ci dovrebbe essere nel progetto anche già indicati gli indicatori di verifica, per vedere se quel progetto, quegli obiettivi che avevamo sono realizzati o meno, se no dice, beh, facciamo, abbiamo fatto, ma poi vogliamo capire se questo progetto è servito a qualche cosa. Ecco, gli indicatori di verifica bisogna prevederli già prima, dice, ma da che capiremo se quell'obiettivo che ci avevamo proposto si è realizzato? Da questo e quest'altro. Bene, ecco qui, le ultime parole di Gesù nel Vangelo di Matteo. Sono come gli indicatori di verifica che la comunità stessa stava sperimentando in realtà. Ecco perché sono importanti e preziose. Perché la comunità stessa li stava vivendo, realizzando, comprendendo. E non abbiamo finito, siamo sempre in cammino, no? Però sono degli esempi chiari. Cosa ci dicono? Ci dicono innanzitutto che bisogna avere un'attenzione verso gli ultimi, verso chi ha bisogno, verso il debole, il povero. Il Papa lo sta dicendo in mille modi, non sa più come dirlo, che questa società sta andando a rotoli perché si sta impiantando un sistema che ha come sua logica quella dello scarto per funzionare. Cioè questo sistema di oggi, economico, sociale, per funzionare ci deve essere qualcuno che deve essere scartato e qualcuno deve andare avanti. Se no non funziona. Ma questo non è umano. Questo ci sta disumanizzando. Perché non è umano che qualcuno non ce l'ha fatta, non è capace, fatti suoi. Vi ricordate che dice il Signore a Caino? Dov'è tuo fratello? L'aveva appena ammazzato. La storia si ripete. Dov'è tuo fratello? Ci dirà il Signore. Ecco, il succo di quella parabola in quella domanda di Dio a Caino. Dov'è tuo fratello? Sono io il guardiano di mio fratello? Sì. Risponde Caino, sono io il guardiano di mio fratello, pure ero arrabbiato, siccome mi domanda a me, che sono il guardiano? Aveva poi ammazzato, tra l'altro, ma vabbè. Ma poi l'aveva messo ammazzato? Sì, tu sei il guardiano di tuo fratello. Sì? Il Signore lo caccia via a Caino, come qui in questa parabola avete sentito. A quelli che rispondono come cadendo dalle nuvole, Signore mio, quante volte abbiamo visto, tu dici che quante volte abbiamo visto malato, nudo, ossettato, straniero, e non ti abbiamo servito, avessimo visto te, avessimo visto te. E c'ero proprio io, dice Gesù, c'ero proprio io là, quel bambino là, quell'uomo quella, quella donna là, ero io. Ero io. Avessimo visto te, quando mai non ti abbiamo servito? E allora, carissime, è un richiamo forte, eh? Ripeto, il Papa lo sta martellando e ha voluto quest'anno proprio in e con questo chiave anche della misericordia, ma anche della misericordia, perché sta battendo spesso su queste, no, opere della misericordia, perché appunto deve diventare poi opera, altrimenti passiamo un bell'anno in cui parliamo della misericordia, stiamo parlando in lungo, in largo, sentendo di tutti i tipi, e poi finito quest'anno ritorniamo alle nostre cose. Non abbiamo fatto niente se questo anno non ci serve a cambiare mentalità. Il Papa sta giocando alto, o meno, ci sta provando. La Laudato Si, scritta in quest'anno, ha proprio questo significato, no? Perché lì lo dice a tutti, non solo ai credenti e ai cristiani, no? Parla a tutti gli uomini. Gesù, attenzione, avete sentito che sta parlando a tutti, eh? Non dice che solo i credenti andranno davanti al figlio dell'uomo, tutti verranno radunati, tutti i popoli. Non si scappa, eh? Là ci passano tutti. Qua possiamo scappare, possiamo dire io non c'entro, io non sono credente, io sono qua agnostico, io sono quello che so. E, ma anche essere credente non è, capite che non è un lascia passare, non è l'essere credente il lascia passare, sarà come l'hai vissuta quella fede. Ricordate la lettera di Giacomo, no? Ha parole molto forti su questo, quando dice, no, in polemica con quelli che appunto c'erano già allora, dice, ah no, ma basta credere, perché avevano travisato San Paolo, perché San Paolo dice che la fede è la via della salvezza, ma nel senso che la fede è gratuita, non ce l'acquistiamo certo con le nostre opere, come dicevano i farisei, non è che facendo, che poi le scegliano loro, è facile, mi scelgo quello che faccio. E allora, vengo al Signore, Signore, eccomi qua. Oh no, non ci siamo proprio. Paolo dice, la salvezza è un dono gratuito del Signore. Ma alcuni hanno travisato dicendo, beh allora, se è un dono gratuito del Signore, ce l'ha comunque. Facciamo o non facciamo, non è importante. Eh no, se tu credi, vivi quella fede, perché altrimenti vuol dire che quella fede, come dice San Giacomo, sono solo parole. Mostrami la tua fede, dice, no? Lettera di Giacomo, io te lo mostrerò con le mie opere, perché la fede senza le opere è morta, dice, scrive appunto la lettera di Giacomo. È quello che ci sta dicendo qui Matteo. Una fede senza le opere è falsa, è morta. E non opere qualunque, queste opere, cioè quelle opere che ci avvicinano all'altro, ci fanno prendere cura dell'altro. E la carità è la misericordia che diventa carità. C'è quell'elenco, appunto, di situazioni varie. Dunque, quello è, questa è l'umanità redenta, salvata. Un'umanità che vive la comunione, dove uno si preoccupa dell'altro. Dove uno vive per l'altro. Poi la cosa più bella è che in quest'altro c'è Lui, c'è Gesù. Quello che avete fatto a uno dei più piccoli l'avete fatto a me. L'avete fatto a me. Questo verbo fare, appunto, no? Che è il verbo, uno dei verbi chiave di Matteo, fin dal discorso della montagna, no? Che finisce proprio con queste parole. Vi ricordate, anche il discorso della montagna finisce con una parabola, no? La casa costruita sulla roccia e sulla sabbia, no? Quando dice, non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi ascolta la mia parola la mette in pratica, la fa, letteralmente in greco è la fa, il fare. Ripeto, non il fare per il fare, Matteo non si pone nella linea, anche quella odierna, di un attivismo sfrenato, no? Il fare, perché appunto non è semplicemente il fare che ci salva, ma un fare di qualità, è la qualità del fare che ci salva, che ci salva fin da qui, perché ci rende uomini e donne. Che poi potremmo essere riconosciuti dal figlio dell'uomo, il figlio dell'uomo. E come dice la lettera agli ebrei, può giudicarci perché egli stesso si è fatto uomo. Perciò può giudicarci, perché lui è uomo, l'ha vissuta. Quello che dice questa parola, Gesù l'ha vissuto. Il Vangelo ce lo narra. E il bello, ripeto, è che appunto nell'altro è lui che ci attende. E già qui, se lo accoglieremo, ci accoglierà. E questo significa l'impegno concreto, quotidiano, attento della propria vita. Noi gli abbiamo aggiunto a queste opere, le opere di misericordia spirituale. Tutto sommato non so se era proprio necessario, sono forme, altre specificazioni, altri esempi, Ma in realtà, vedete, anche se qui si parla di azioni concrete, va da sé, come vi ho già detto, che anche perché alcune di quelle, come vi dicevo, non implicano un fatto di un dono materiale, ma di una presenza. Quindi c'era già in qualche modo indicato che si tratta molte volte di esprimere piuttosto una presenza che un fare, no? Soltanto concreto. Ma anche quello naturalmente, se c'è bisogno. Ma ripeto, la cosa importante è lo spazio che abbiamo in noi per l'altro. Società dove il rampantismo, no, chi arriva più in alto diventa la legge, al contrario. Se volete, ecco, il parallelo lo troviamo in Marco, che ha anche il corrispettivo in Matteo, in quel discorso, no? Marco 10, che per Marco sono le ultime parole anche lì, no? prima di entrare in Gerusalemme, dove Gesù, ecco, sottolinea l'importanza appunto del servire e fa riferimento a sé. Il figlio dell'uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Lì, ecco, questa sintesi, ma appunto che sia soprattutto un'attenzione agli altri, vedete, la vediamo anche nelle parole che seguono dopo, di quelli che invece non l'hanno fatto e si giustificano, cercano scuse, no? Giustificazioni. Perché dicono: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato, assetato, straniero, nudo, malato, in carcere e non ti abbiamo servito? Notate una cosa, notate la differenza delle due risposte, a parte il fatto che appunto quelli hanno fatto, questo non hanno fatto, ma notate la differenza proprio che c'è nelle due risposte dei due gruppi, no? Perché il primo gruppo rielenca tutte le situazioni, se ci fate caso. Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere, quando noi ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito, quando noi ti abbiamo visto malato, in carcere, siamo venuti a visitarti. Cioè ripercorrono tutte quelle situazioni, una per una, come se stessero ricordando, no? Come un ricordo, una memoria viva. E anche loro dicono che non l'hanno visto Gesù. È bello questo, perché attenzione, questo, come vi dicevo, apre ad una prospettiva, tra l'altro, di una salvezza universale per tutti, anche chi non è credente, con meraviglia si trova a prendersi e dice: ma io non ti ho visto il maiuscello. E così c'è il rischio che qualche non, parecchi forse non credenti passeranno, e molti credenti, no? Non lo so che fine faremo. E non sanno, però, ecco la cosa bella che vorrei sottolinearvi, è che ricordano ogni momento. Invece, notate la risposta degli altri, no? Signore, quando noi ti abbiamo visto affamato, assetato, straniero, nudo, malato, in carcere, e non ti abbiamo servito, hanno fatto un annuncio, detto in diretta. Hanno messo tutti insieme. Malato, se sei stato, no? Cioè, quando mai ti abbiamo... Che significa? Che questi non pensano a quella situazione, no? Soprattutto non l'hanno vissuta, stando accanto a qualcuno, perché appunto, ma tanto ci insieme, fanno un calderone, no? Quando invece, vedete, i rapporti sono fatti di singolarità, di persone che incontriamo, di situazioni con cui siamo a fianco, di persone. Invece lì no, tutto in fretta, tutto in fretta, un elenco che non ci interessa, tanto tu non c'eri, non è una buona scusa, per Gesù almeno. Il valore del tempo e il valore delle persone. Vorrei farvi proprio riflettere su queste due cose, cioè il testo ci porta proprio, penso, no? A riflettere su queste due cose, il valore del tempo e il valore delle persone, quindi il valore del tempo che dedichiamo agli altri. Che è un tempo prezioso. Tempo che ci fa crescere nella santità e nella vicinanza al Signore. In verità vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi piccoli, non l'avete fatto a me. Ancora una volta, ma questa volta in negativo, no? Il conto sarà di riconoscere appunto che in quei rapporti è mancato qualcosa di prezioso, di importante. E non si è trovato il Signore. E se ne andranno, questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Ecco, questi richiami, ripeto, sono dei richiami che probabilmente appunto è la prima chiesa che li sta mettendo davanti, come appunto un richiamo alla fedeltà o all'infedeltà al Signore, che passa lì. Passa in queste cose che abbiamo sentito. Penso sia un testo che, ripeto, ci interroga molto, perché ci fa riflettere, come dicevo, sulla qualità, sul senso di quello che viviamo, di quello che facciamo, di quello che esprimiamo, di quello che siamo. Tempo, di come lo viviamo, di come lo usiamo. Affidiamoci al Signore, facciamo un po' di silenzio, perché è un testo che non credo che abbia bisogno di molto altro, no? affidandosi invece al silenzio, chiedendo appunto al Signore di farci capire quali opere ha pensato per noi, no? Appunto, l'elenco è di per sé infinito, no? Anche se già solo pensare a queste, ma anche queste, vedete, vanno ripensate, pensate in una chiave non puramente letterale. Questi padri della Chiesa l'hanno capito bene, perché appunto dare da mangiare agli affamati non è solo dare un tozzo di pane, no? Perché ci sono tante fame oggi, no? C'è tanta fame di tante cose, bisogno di tante cose, non è solo un pezzo di pane. Allora, è così tutte le altre cose, no? Quindi in realtà, come dicevo, sono degli indicatori di verifica che poi in realtà si allargano e si attualizzano in tante situazioni diverse. Ecco, quello che è importante è capire la direzione, la qualità, come ho già detto, di vita a cui ci spingono, ci portano, ci invitano. Rimaniamo un po' in silenzio, poi se qualcuno vuol fare un momento di ringraziamento, di preghiera, può farlo. Concludiamo tra poco, qualche minuto.